Michele Neri racconta delle Llanas. Si credeva che le Llanas fossero delle donne piccine piccine di bell'aspetto, talvolta gentili, tal'altra dispettose e poco socievoli. Secondo alcuni, abitavano nei nuraghi o nei castelli diroccati, secondo altri, le loro dimore erano delle grotte scavate nella roccia, le Domus de Llanas, in genere abbastanza basse dove difficilmente una persona può stare in piedi. Le fate custodivano nelle loro domus grandi tesori formati da casse colme di gioielli, monete d'oro e da cataste di preziosissimi broccati. Amavano vestirsi di rosso e ornarsi di pesanti collane d'oro. Portavano un fazzoletto ricamato che dalla testa scendeva sulle spalle. Spesso tessevano su telai d'oro e stendevano sui prati al chiaro di luna le loro splendide stoffe. La parola Llana molto probabilmente deriva da Diana, dea della luna. Forse, per questa ragione, si credeva che le fate uscissero solo di notte ed emanassero una luce fortissima. Andavano a svegliare durante la notte le persone cui volevano regalare i loro tesori e, talvolta, si accostavano alla culla dei bambini appena nati, decretando il loro destino. Se una persona veniva fatata nel bene, la sua vita trascorreva tranquilla e fortunata, ma se veniva fatata nel male passava i suoi giorni tra affanni, disgrazie e malattie. Perciò gli uomini, vedendo una persona sfortunata, spesso mormoravano «Male vadata! Malfatata!». Se invece la vita le sorrideva, la prima esclamazione che veniva alle labbra era «Bene vadata!». «Ben fatata!». Se si voleva augurare del male a qualcuno, si esclamava «Mala Llana ti urrada!». «Cattiva fata ti corra dietro!». A Cabras, poi, si diceva che un tempo le fate scendevano dalla montagna di Sinisi e si recavano nel paese a chiedere il lievito, perché la pasta col lievito delle fate non aumentava. Quando infatti una donna andava a chiedere il lievito in prestito alla vicina, non si mancava di raccomandarle «Nascondilo, che non lo veda la luna!», dato che si era convinti che se la luna l'avesse visto, la pasta non avrebbe lievitato. Ora le Llanas non vengono più. Si sono nascoste e tessono sottoterra e lavano le loro vesti nei fiumi sotterranei. Si racconta che un vecchio contadino di Cabras, volendo diventare ricco, si recò presso un nuraghe dove abitava una fata. Questa lo volle accontentare. Salì sul nuraghe del Sinisi, estrasse dalla sua tasca un pugno di grano e lo sparse sul terreno. Appena i chicchi toccarono terra, si trasformarono in tante mucche nere che rapidamente raddoppiarono di numero perché da ogni mucca nasceva subito un vitello nero. Il contadino si rallegrò a quella vista e subito si mise a pascolare il branco appena nato. Si credeva già ricco quando improvvisamente vide le mucche scomparire ad una, pianse a lungo e si disperò sulla sua mala sorte, poi tornò dalla fata e si lamentò del fatto che le mucche erano tutte svanite nel nulla, così come era svanito il suo sogno di ricchezza. La fata lo ascoltò pazientemente, ripeté ancora una volta il prodigio e gli spiegò quale era il segreto perché le mucche non sparissero. Doveva toccarle tutte con la mano destra e fare sulla loro schiena un segno di croce. Il contadino seguì il consiglio e appena vide i chicchi di grano trasformati in mucche, fece subito ciò che la fata aveva detto. Appena fatta la croce sul nero manto delle bestie, si impresse una macchia bianca. Da allora le mucche non scomparvero più, anzi si moltiplicarono perché era stata recitata la preghiera della croce e perché vi avevano posto mano, avevano cioè fatto una magia. Le mucche che si vedono ancora oggi pascolare nel territorio di Sinis, con un segno bianco sul pelame nero, si crede discendano dalla madre della fata. Si racconta che sui monti di Janela, in mezzo alle foreste ove difficilmente gli uomini potevano penetrare, vivevano due fate. Si chiamavano Felicita e Feliciana ed emanavano una luce intensa. Si era agli albori dell'anno mille e la gente cantava, ballava e si divertiva perché mancava poco alla conclusione del millennio e poiché tutti erano convinti che il mondo sarebbe finito. Ciascuno tentava a modo suo di prendere dalla vita l'ebbrezza che questa poteva dare. Era la festa dei santi Cosma e Damiano, e la gente stipata nella piazza della chiesa era presa dalla frenesia della danza. D'improvviso si videro calare dalla montagna due luci che diventavano sempre più intense man mano che si avvicinavano. La gente interruppe la danza e tutti stettero a guardare. Che potevano essere quelle luci che avanzavano verso il paese? Erano forse le due fate, Felicita e Feliciana, di cui tanti avevano sentito parlare, ma che nessuno aveva mai visto? Solo loro potevano emanare una luce così intensa. Infatti, poco dopo, le due fate si presentarono nella piazza in tutto il loro splendore, cariche di gioielli e broccati. Erano così belle che difficilmente si poteva tenere lo sguardo fisso su di loro. Cessato lo stupore e ammirata la grande bellezza e i ricchi ornamenti delle fate, i ballerini ripresero la danza frenetica, ma gli uomini erano ammaliati. Nonostante la luce intensa che le due creature emanavano, non riuscivano più a staccare lo sguardo da loro. Nel cuore delle donne di Anela, a poco si insinuò la gelosia che, come un tarlo, cominciò a rodere finché esplose con violenza. Tutte le donne, quasi ci fosse stato un mutuo accordo, nello stesso istante si scagliarono contro le due fate con l'intenzione di graffiarle il viso e di strapparle i loro gioielli. Ma non riuscirono neppure a scalfirle perché le mani tese con furia frenetica furono bloccate a mezz'aria da una voce severa che pareva provenire dalla chiesa.
Felicita, Felicita! Torna nella tua casa, vogliono rubarti la catenina!
E mentre le donne rimanevano immobili per lo stupore, la voce continuò.
Feliciana, Feliciana, con gli anelli ti portan via la collana! Torna ai boschi e alla fonte a stabilire per gli abitanti di Anela un destino brutto ma necessario!
D'improvviso il cielo si oscurò, le tenebre divennero fitte e la gente cadde a terra svenuta. Quando gli abitanti si riebbero, le fate non c'erano più. Solo in lontananza si vedeva la loro luce. Ed ecco la solita voce tuonare ancora nell'aria a mo' di maledizione.
Anela! Anelora, possa tu non aver per secoli né un prete né una tessitrice.
La gente, ancora tramortita, udì nel buio più profondo il destino che le fate avevano decretato per il paese. Nulla si vedeva in quella intensa oscurità solo due punti luminosi in cima alla collina. Erano le fate che lentamente si allontanavano inoltrandosi nel bosco. Gli abitanti si cercarono l'un l'altro, ma in quella gran confusione, avvolti dalle tenebre fitte, 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 non si riconoscevano più neppure tra marito e moglie, né tra fratello e sorella. Il caos era totale e quella notte accadde ciò che non doveva accadere, perché tutti erano stati stregati. Solo l'indomani, quando il sole si levò alto nel cielo, gli abitanti si accorsero di ciò che era accaduto. Furono presi allora da un gran furore e pensarono di distruggere e spezzare tutto, ma ormai ciò che era fatto non si poteva cancellare. La furia però non cessava e un capro espiatorio si doveva pur trovare. Di comune accordo si diressero verso la casa del prete. Qui si trovava un grande telaio, il solo esistente nel paese, e tante matasse di lana pronte per la tessitura dell'orbace che serviva per le bisacce e per gli indumenti. Accecati dall'ira, diedero fuoco al telaio, alla lana e a tutta la casa, entro la quale fu arso anche il prete. L'anno 1000 passò. La vita riprese il ritmo di prima e a poco il turpe episodio fu dimenticato. Ma il pronostico delle due fate si avverò, perché da allora, per anni e anni, per secoli e secoli, nessun uomo di Anela volle più fare il prete e nessuna donna la tessitrice. Si racconta che quando anche i nuraghi che si trovano nell'orrida e suggestiva gola di Gorroppu erano abitati, viveva una bellissima fanciulla che dimorava nella dolina di Adarre. Ben pochi erano i pastori che l'avevano vista da vicino, ma chi aveva avuto la fortuna di intravederla, anche a distanza, la descriveva di una bellezza impareggiabile. La fanciulla usciva dalla sua voragine attraversando un passaggio segreto, una specie di tunnel che portava in uno spiazzo in mezzo ad un bosco di lecci. Qui si sedeva su uno sgabello d'oro e si metteva a dipanare la lana, oppure tesseva all'ombra delle piante su un telaio anch'esso d'oro. Aveva sempre con sé un cagnolino che abbaiava per tre volte se qualcheduno si accostava, e a quell'avvertimento la fata ripiegava le sue cose e scompariva dentro la dolina. Talvolta i pastori la vedevano in lontananza attraversare i boschi e valli su un bianco destriero, ma quando cercavano di rintracciarla non riuscivano nell'intento, perché le orme del suo cavallo segnavano una direzione diversa da quella in cui la bella signora, che tutti ritenevano una fata, era stata avvistata. Una volta dei pastori fecero la posta per alcuni giorni consecutivi e le loro speranze non furono deluse. Videro la Jana che, all'uscita del tunnel, girava a rovescio gli zoccoli del suo cavallo. Allora capirono perché nessuno era riuscito mai a rintracciarla seguendo le sue tracce. La fanciulla, in groppa al destriero, girava per i salti del soprumonte di Orgosolo, penetrava nell'ombrosa gola di Gorroppu, si addentrava nella pischina e Urtaddala, che tutti credevano un pozzo senza fondo. Questo suo vagabondare aveva acceso la fantasia dei giovani e tutti avrebbero voluto vederla da vicino. I più intraprendenti avevano notato, dopo lunghi appostamenti, che la ragazza all'alba non mancava mai di mostrarsi nella zona detta di Saskussorgiu. Quivi, giunta, scompariva, quasi la terra l'avesse inghiottita insieme al suo cavallo, e non riappariva se non solo dopo il tramonto del sole. Tutti si convinsero che la Jana si inoltrasse in una grotta ove custodiva un tesoro. I mandriani avevano sempre sentito parlare di un immenso tesoro portato dall'Oriente e nascosto in quel luogo da un popolo che vi si era stabilito quando furono costruiti i primi nuraghi. I pastori lo avevano tanto cercato, ma le loro ricerche erano state sempre infruttuose. Un giorno capitò nel sopramonte un vecchio mandriano esperto in arti magiche che, in fatto di tesori, la sapeva lunga. «Se la fata della voragine di Adarre custodisce un tesoro, voi non potrete mai trovarlo».
«Perché mai?»
chiesero questi meravigliati. «Perché solo chi ha l'anima pulita può trovare un tesoro che non proviene da rapine», rispose il vecchio.
«Allora ci vogliono anime innocenti, bambine e bambini».
«Certamente. Solo dei bambini e delle bambine potrebbero venire in possesso senza averne alcun danno».
Quando venne il bel tempo, due pastori, incuranti dello scetticismo dei compagni, pensarono di portarsi all'ovile del sopramonte i figli, un maschietto e una femminuccia di 7 e 8 anni. Fecero loro visitare la zona di Ascussorju perché prendessero dimestichezza col luogo e raccomandarono alle bambine di non temere qualunque cosa e persona vedessero.
«A voi che siete innocenti nulla può far del male. Se vedete una bella signora, donatele quest'agnello e questo capretto e chiedete in compenso il telaio d'oro».
Detto ciò, i genitori si allontanarono lasciando i figli sul luogo ove si diceva che la fanciulla comparisse. I bimbi giocavano tranquilli con le due bestiole quando videro davanti a loro il cagnolino della fata. Questo non abbaiò per 3 volte come era solito fare quando qualche pastore si avvicinava, ma annusò i bimbi e si mise a giocare con loro. Ben presto comparve anche la Jana. I bambini la guardarono ammirati. Non avevano mai visto una signora così bella. Subito ricordarono i consigli dei genitori e andarono verso di lei offrendole l'agnello e il capretto e domandandole il telaio d'oro.
«Il telaio non posso darvelo», rispose la fata. «Nelle vostre mani diventerebbe subito di legno. Vi darò
qualche altra cosa».
Scomparve per un istante e tornò con un recipiente colmo di monete d'oro.
«Non dovete dire a nessuno chi ve le ha date»,
raccomandò porgendo il recipiente. Prese con sé l'agnello e il capretto e scomparve seguita dal cagnolino. Da allora la fata di Adarre non si fece mai più vedere e nessuno sentì abbaiare più il suo cagnolino.